Guarda, Isa, disse a un tratto mia sorella, che aveva sgombrato un cassetto della credenza. Guarda di dove viene questo biglietto. Da Castello. C'era scritto il 25 luglio la signorina Gentileschi, ti ricordi? Era sfollata prima dei bombardamenti e di certo è ancora lassù. È un'antifascista convinta e aveva tanta simpatia per noi due. Se potesse fare qualcosa, ma è così vecchia. Deve aver passato i 70 anni. Castello è vicino. Se ci andassi domani in bicicletta. Sì, voglio andarci domani. Ero sorpresa dall'improvvisa animazione di Lia, da quel tono vivace, pieno di speranze, quasi avesse dimenticato l'inutilità di tanti tentativi. Domani. Vedremo. Pensiamo solo ad oggi, risposi. Per stanotte intanto abbiamo un rifugio. La sera col buio uscimmo fuori alla spicciolata. Pietro puntuale venne a prendermi. Cammina, cammina, come in una fiaba, a sacco di brace sulle sue spalle. Superavo ogni ostacolo. I sassi del greto non potevano ferirmi. La salita non poteva stancarmi. Respiravo l'aria notturna e di sotto in su guardavo la luna. Nella nuova casa, dopo tanti giorni di semidigiuno, si fece onore a una vera cena. Polenta arrostita, coniglio e mele cotte in forno. Quella buona gente intendeva con quell'accoglienza di darci un po' di coraggio. La madre del capoccia disse che se la mamma si degnava, poteva dormire in compagnia nel suo letto, che tanto lei stava in proda. Povera vecchia, era così curva, ridotta piccina piccina dall'artrite, col capo inchiodato sul petto. Eppure offriva di dividere quel suo giaciglio con chi in quel momento era più misero di lei. Il babbo e le due sorelle si scese nella stalla. Questa era uno stanzone enorme, con una sola finestra in alto e le pareti molto sudice. Così affollata che il posto riservato a noi sulla paglia era veramente ridotto. Che differenza dalla spaziosa e nitida stalla di Montecchio. Qui, dalle bestie, non ci divideva alcun tramezzo, soltanto un solco sull'impiantito, fatto per lo scolo, una specie di rigagnolo giallo e male odorante. L'aria era calda e densa. Quei bestioni così vicini da sentirci quasi addosso i loro fiati. Ad ogni modo ci addormentammo. Mi risvegliai nel cuore della notte. Sentivo gli occhi aridi, il polso accelerato. Scottavo di febbre. Per l'arsione e il mal di gola patii una sete tremenda, tormentata da un favoloso, crudele miraggio. Un bicchiere di fresca aranciata, così incredibilmente a portata di mano nelle malattie casalinghe. Ma il giorno dopo, forse per la gran sudata che avevo fatto, anche senza l'aspirina, mi ritrovai un po' debole, ma convalescente. Tutti però avevamo le ossa rotte, la pelle arrossata da cocciole e prurito dappertutto. Nondimeno mia sorella, insieme al babbo, decise di partire in bicicletta per Castello. Avrebbe voluto andare da sola, ma il babbo aveva insistito. Al ritorno dalla gita, erano apparsi così affaticati che io non osavo chiedere, ma Lia mi disse: dopo ti racconterò tutto, Isa, ma questo è l'importante. Per noi due, la signorina ha detto di sì. La notizia volò subito, anche senza radio né telefono. L'indomani già al poggio sapevano. Per rompere il filo, si era tenuta celata la destinazione. Ma il solo fatto che esistesse qualcuno che aveva il coraggio di aprirci la sua casa, e non per un giorno o due, ma a tempo indeterminato, si rivelò di un'importanza straordinaria per noi. Era come se fossero sciolti dei blocchi enormi di ghiaccio e le acque ricominciassero a scorrere. Dal poggio vennero di nuovo a trovarci Vanni, Pietro, Corinna, lo zio Poldo, e non avevano più quel contegno incerto, chiuso, quasi ostile, di chi è paralizzato dalla paura. Erano pieni di iniziative, di progetti. Non volevamo in nessun modo partire per Castello prima di aver sistemato anche i nostri genitori. Proprio vero che le difficoltà bisogna affrontarle una per volta. In tal modo, scrive meravigliosamente il Guicciardini, si sgruppano. 3 giorni dopo tutto era combinato. In una fattoria vicino a Siena vivevano dei contadini, lontani parenti degli Albieri. Avevano accettato di ospitare i nostri genitori. Là nessuno li conosceva. Avrebbero potuto essere sfollati come tanti altri. Restava ora qualche problema da risolvere. Impossibile usare la tessera. Bisognava perciò arrivare a Castello e alle Piane con un po' di provviste, per non essere a carico dei nostri benefattori. I denari non erano molti, e poi cosa valevano ora? Bisognava insistere, bisognava chiedere, ai Mannozzi, agli Albieri, agli Stelli. Da principio ci scontrammo con una certa diffidenza e avarizia contadina. Noi avevamo bisogno di tutto e non eravamo più le signorine. Smarrite, stanche, ci vedevano con altri occhi. Una volta, nominando i nostri genitori, Corinna aveva detto i vecchi. È una frase riguardo a noi sorelle, colta sulla bocca di un pigionale. Aveva ferito la nostra debolezza, la nostra suscettibilità. O quelle donne, e che vorrebbero? I vecchi. E quelle donne eravamo noi, certo. Come chi incanutisce a un tratto. Era bastato un breve volgere di tempo per operare la metamorfosi. Tuttavia, a onor del vero, questa specie di egoismo nei nostri confronti durò poco. Si operò anzi un altro miracolo. I contadini un tempo ci avevano amato pur vedendoci nel ruolo dei privilegiati, i signori. Ora la situazione era capovolta. I privilegiati erano loro, che possedevano ancora una terra, una casa, una famiglia e potevano mettersi nei panni dei benefattori, dei salvatori. Noi invece, le creature da proteggere, da salvare. Con un senso gentilissimo di umana pietà, ci paragonavano ai loro figli, ai loro fratelli, i soldati, quelli che non avevano fatto ritorno a casa e non si sapeva dove erano, sperduti per il mondo, forse come noi raminghi, in cerca di un tetto, di un pane. Così, sotto mutate forme, l'antico amore fiammeggiò di nuovo ad un tratto. Si ristabilì l'intesa che c'era sempre stata fra noi. Anzi, improvvisamente fecero a gara nel venderci, persino nel volerci regalare qualcosa. Un fiasco d'olio, un sacchetto di patate. Poi presero addirittura gusto all'approvvigionamento delle nostre vettovaglie, specie quando mia sorella rivelò un genio inaspettato per i commerci. Forse gli avi ebrei l'aiutarono in questo. Infatti, se i denari valevano poco, a scambio roba era tutt'altra faccenda. Cominciò con gli scarponi da sci. Si sa l'importanza che giustamente i contadini danno alle scarpe. Lei prese gli scarponi e andò a metterli sotto il naso della Beppa. La vecchia li sogguardava, ammiccando con l'occhietto di testuggine. «Che son sue, signorina Lia? Vanno bene al suo piedino?» Ma un enno per noi. Scuoteva il capo, ma ne era rimasta affascinata. Li fiutava addirittura, palpandoli. Bercoio morbido. In realtà era maledettamente duro e forse un po' autarchico. Mia sorella, come una sirena tentatrice, rincarava la dose. Un pellame così dove lo trovate? E guardate che suola, alta due dita. E poi un son mica piccole. Sulla neve c'è freddo. Io ci tenevo dentro due paia di calzini di lana. Intanto era entrata in cucina la nipote Rosetta e anche lei, come una mosca dal miele, era attirata dagli scarponi. La vecchia cercava di resistere, ma non era più tanto salda. «O quanto grano vorrebbe per il baratto?» A faccia fresca mia sorella rispose. «Un quintale!» «Ma che mi pare! Famo 60 chili, via, per far contenta questa ragazzotta!» La ragazzotta felice acchiappò al volo gli scarponi, senza nemmeno provarseli. Se il cuoio era un po' autarchico, anche il grano si rivelò un po' tonchiato. Occhio per occhio, dente per dente. La Beppa era troppo astuta. Ma lo zio Poldo generosamente barattò 60 chili di grano con 60 chili di farina soffice e bianca. 60 chili di farina voleva dire 60 chili di pane per noi, da accamparci un bel pezzo. Incoraggiata dal successo, mia sorella contava di seguire sulla strada dei commerci e dei baratti. I contadini ci si appassionavano. Sembrava di essere tornati ai tempi dell'uomo primitivo, quando ancora non esisteva il perfido argento, ma solo scambi in natura. Dopo gli scarponi, presero al volo due pesanti cappotti da inverno, delle maglie di lana, lenzuola e coperte, e persino una buona provvista di medicinali che avevamo con noi. «Quello sì che lo preferirei», dicevano i contadini. Ma in realtà preferivano tutto, intascando ogni cosa. garze, cotone idrofilo, la boccetta della tintura di iodio e il sale inglese. In cambio ci fornivano olio, miele, noci, fichi secchi e uva passita. Ricusarono decisamente solo l'offerta di un taglio di panno nero. Non so se il colore luttuoso e fascista li sgomentasse. Fatto sta che Corinna pronunciò la sentenza definitiva. «Cavate per un prete!»